Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Oggi il nostro ospite è un vecchio amico della Radio Vaticana, è già stato ospite diverse occasioni di nostre trasmissioni. Ho il piacere di ripresentarvi il professor Giampiero Gammaleri, ordinario di sociologia della comunicazione, grande esperto di McLuhan in Italia. Su McLuhan di Giampiero Gammaleri sta per riuscire infatti edito da Armando Editore, La Galassia McLuhan, il saggio con cui il professore ha introdotto il pensiero di Marshall McLuhan in Italia quando ancora non era
qualche secolo fa, conosciuto. Possiamo dire, no? Fate gli scherzi, è un libro del 1976 che, riletto oggi, mantiene, diciamo così,
la sua attualità,
sua attualità, perché era una rassegna di tutti i fautori e dei critici di McLuhan, perché quando lui era ancora in vita, perché poi morì 4 anni dopo, in realtà già aveva diviso il campo dei suoi lettori e soprattutto degli esperti in due partiti: chi era favorevole e chi era contrario, chi diceva che il mezzo e il messaggio è uno stimolo quanto mai utile e chi diceva invece che era una grossa panzana perché quel che conta sono i contenuti. Sono divisi tra queste due posizioni e quindi il libro riepiloga il dibattito di allora, che alla fine è ancora quello di oggi.
E noi in un certo senso ci avviciniamo a questo dibattito, ci riavviciniamo a questo dibattito per tutte altre strade, appunto quello del contagio fra mezzo e messaggio e contenuto e, vorrei dire, quotidianità dei contenuti, aderenza dei contenuti dei nostri pensieri alla vita di ogni giorno. Professore, parliamo di Dio.
È una provocazione quanto mai interessante.
McLuhan
ovviamente
era un gran credente.
Se torniamo ancora un attimo a McLuhan, così questo mi consente di assorbire
il colpo, perché il colpo non della domanda,
il colpo di questa domanda cosmica. Ecco, lui fu sempre credente, però la sua famiglia era di origini di pratiche protestanti. Un suo fratello, parliamo degli anni 30 circa, 35, prima della Seconda Guerra Mondiale, divenne pastore protestante e contemporaneamente McLuhan si convertì al cattolicesimo mentre era in Inghilterra e studiava appunto letteratura angloamericana. E questa sua conversione ha una motivazione molto molto ampia in una lettera che scrisse alla madre Elsie.
Racconta i motivi
e dice innanzitutto: non ti preoccupare per la mia caccia alla religione, perché aveva già scritto delle lettere in cui il tema della religione era molto presente. Non ti preoccupare che non mi farò prete, questa è la sintesi, insomma. Ecco, perché il motivo, diciamo, della mia conversione è ben altro, non è una vocazione specifica, ma è la constatazione che il cattolicesimo, a differenza del protestantesimo, lascia uno spazio di libertà molto maggiore ed è molto più ampio, riesce ad accogliere nella rete della proposta cristiana molta più gente del protestantesimo, per un semplicissimo fatto: che protestantesimo, basandosi sulla parola scritta, sulla Bibbia letta proprio da ciascuno come testo di meditazione personale, cosa ovviamente che non si può che lodare, per carità, però rendendo questo tipo di accesso al rapporto con Dio esclusivo attraverso soltanto la parola scritta, praticamente irrigidisce e fa sì che la parola scritta diventi una specie di camicia di forza,
prigione,
da cui invece il cattolicesimo, che a sua volta viene giudicato dai protestanti dogmatico, invece il cattolicesimo scaccia questo tipo di prigione, questo tipo di camicia di forza, perché in realtà la scoperta di Dio nella esperienza cristiana dei cattolici avviene attraverso la testimonianza personale, la vita comunitaria, il contatto con gli altri, e un contatto vitale con gli altri, che porta poi evidentemente anche colui che è un, per esempio, allora pensiamo allora cosa voleva significare un analfabeta, a poter avere un'esperienza piena fino all'apice, cosa che invece in ambito protestante aveva come conseguenza quella di escludere, diciamo così, anche la parte più modesta della popolazione dal privilegio
dalla conoscenza,
dal privilegio di un rapporto con Dio mediato dalla scrittura.
Va ricordato che infatti la stampa Gutenberg insomma va a determinare proprio, no? Si sposa perfettamente la scoperta, l'invenzione della stampa con la riforma luterana, procedono
certo,
di pari passo evidentemente.
La riforma luterana e protestantesimo non avrebbero avuto la diffusione che hanno avuto sicuramente se proprio in quegli anni, 1450 circa, Gutenberg non avesse inventato la stampa a caratteri mobili, che significa poter riprodurre in vari esemplari un testo scritto, e quindi attraverso questo non avesse fatto come prima edizione stampata proprio la Bibbia, la famosa Bibbia di Gutenberg, che ebbe milioni di copie di tiratura.
Ma a proposito di questa lettura dunque così aderente alla vita quotidiana della fede da parte di McLuhan, io vorrei riavvicinarmi insieme a lei, professor Gamaleri, a due battute di Benedetto XVI pronunciate nell'udienza generale del 28 novembre scorso. Si riferisce a San Paolo, il tema è appunto la trasmissione della fede, l'annuncio della parola di Dio, il parlare di Dio agli uomini che vogliono sentirne parlare, ma magari non se ne accorgono neanche di avere questo bisogno, questo desiderio. Dice il Santo Padre, Paolo non parla di una filosofia che lui ha sviluppato, non parla di idee che ha trovato altrove o inventato, ma parla di una realtà della sua vita, parla del Dio che è entrato nella sua vita, parla di un Dio reale che vive, che ha parlato con lui e parlerà con noi, insomma parla del Cristo crocifisso e risorto. Mi sembra che da questo racconto così molto semplice, no, della testimonianza di San Paolo venga fuori di nuovo quasi una, tra le righe, una sorta di critica, no, alla cultura scritta, alla cultura gutenberghiana che isola il fedele di fronte a un testo casomai incomprensibile e ci mette invece di fronte a una realtà diretta, no, una testimonianza di vita molto affine a quanto raccontava lei adesso su McLuhan, un'esperienza vitale di confronto, di quotidianità.
Ma mi pare che queste parole colgano con grande efficacia e con la maestria con cui appunto il Papa spesso si esprime un'esperienza fondamentale, che è questa, che Dio non lo si conosce attraverso le idee. Le idee possono creare un presupposto, creare un'istanza, creare un'esigenza, creare quello che è l'esperienza, mi verrebbe da dire, dell'avvento, in cui i filosofi più illuminati hanno colto il limite anche della loro riflessione e quindi hanno cercato l'oltre, e tutto questo va benissimo sul piano delle idee, sul piano anche della ricerca, sul piano della cultura scritta, eccetera. Ma l'esperienza cristiana è un'esperienza di contatto, è un'esperienza fisica, proprio di presenza, una presenza testimoniale, e questo credo che sia l'aspetto fondamentale. Guardi, una cosa molto semplice: quando uno si trova a parlare con una persona ed esprime dei suoi orientamenti, che possono essere filosofici, politici o d'altro genere, basati soprattutto sugli aspetti concettuali, trova nell'altro certamente spesso un interlocutore interessato che scambia volentieri opinioni, eccetera. Ma quando uno arriva e incomincia a parlare della sua esperienza, allora l'attenzione si accende in un modo molto molto superiore, perché l'esperienza c'è, Le idee sono discutibili. L'esperienza è inoppugnabile, purché ovviamente riferite in modo veritiero. Le idee, i concetti sono opinabili, sono un percorso molto importante che per la dignità dell'uomo, ma non sono la strada esclusiva per la scoperta di Dio, anzi sono una strada che spesso purtroppo ha creato anche degli inciampi non indifferenti.
Professor Gamaleri, si ricorda la prima preghiera che ha imparato?
Ma la prima preghiera che ho imparato, io l'ho imparata dalle madri Cabrini, che si sta riscoprendo nella loro appunto fondatrice come un ordine religioso quanto mai stimolante, quanto mai suggestivo, e in quella circostanza appunto mi fu insegnato il Padre Nostro e l'Ave Maria in pratica, anche perché io provenivo da una famiglia di modeste condizioni, ma non dico atea assolutamente, no, ma praticamente agnostica, in cui la dimensione religiosa non albergava grande rispetto, ma non un'esperienza diretta che inducesse quindi anche un bambino a essere introdotto in certe...
E quindi chi è stato il primo che le ha parlato di Dio?
Beh, in età infantile chi mi ha parlato di Dio sono state appunto le suore, le madri Cabrini, a cui i miei mi hanno introdotto, hanno scelto loro la scuola, quindi significava evidentemente quel rispetto, quella sensibilità di cui ho accennato prima. Però fondamentalmente questa è stata l'esperienza. Successivamente, naturalmente una persona cresce, fa tanti incontri nella vita, eccetera, e un secondo incontro molto rilevante, e va da sé perché citando la persona si capisce come possa essere avvenuto, è stato Don Giussani ai tempi di gioventù studentesca, in quanto io frequentavo il liceo Berchet ed eravamo nel 1955, ero in quinta ginnasio. Giussani non era ancora nella mia classe, era in quella, cominciava dal liceo, diciamo così, il suo insegnamento. Eppure succedeva che si spendesse tutto l'intervallo di scuola, che è un momento sacro in cui si fanno quattro chiacchiere, si danno quattro spintoni, si mangia il panino, eccetera, in discussioni sul pluralismo religioso, su cose di questo genere, che venivano alimentate dalle sue proposte, dalle sue provocazioni, diciamo così, anche con personaggi di grande rilievo a livello nazionale. Ne ricordo uno per tutti che frequentava Berchet, aveva 2 anni più di me e li ha tuttora naturalmente, che è Antonio Del Pennino, che adesso milita, mi pare, nel Partito Repubblicano, e che fu costituita veramente una classe dirigente in quelle circostanze. E la cosa curiosa che capitava al Berchet, poi si riprodusse negli altri licei milanesi, è che gli intervalli venivano spesi per parlare
di Dio.
Per parlare di Dio in certo modo, ma soprattutto partendo da un elemento che ho già accennato, a cui io mi trovo tuttora sensibilissimo, che è il senso religioso. Cioè, per parlare di Dio bisogna prima fare uno spazio dentro di sé per parlare, per poterlo eventualmente accoglierlo. Cioè, infatti, io l'ho accennato già prima, ma lo ripeto, il tempo dell'anno che più tempo religioso, che per me ha maggiore suggestione, è l'Avvento, il tempo della domanda, il tempo in cui uno si apre alla domanda, perché se si apre alla domanda possono venire le risposte, ma se uno chiuso la domanda le risposte non arriveranno mai. Voglio ancora una volta riallacciarmi a McLuhan, ma questo non dico è quasi puramente casuale, ma forse no, ma in certo modo lo è che la sua concezione proprio della ricerca, della riflessione, consistente nel porre le giuste domande. Oggi poi è chiarissimo questo, perché essendo poi le risposte, oltre che quelle su Dio, tutte le risposte anche sul creato e anche le risposte sulla scienza contemporanea, sulla vita contemporanea, gran parte contenute dentro internet, per capirci, dentro il web, dentro questa
rete che ci avvolge.
Questa rete che ci avvolge, basta avere le giuste domande e si trovano anche le giuste risposte. Quindi la presenza di Dio come risposta a una giusta domanda, a una domanda di apertura, perché se si ha questa domanda si può anche rimanere atei, perché può capitare anche che Dio non risponda. Non è il caso di Madre Teresa di Calcutta ad essere rimasta atea perché è stata profondamente religiosa, ma tutta la seconda parte della sua vita, se si legge la biografia, è stata una vita in cui Dio non le ha risposto più e ha sofferto tremendamente per questa condizione, dopo evidentemente averle risposto in modo imperioso nella parte della vita in cui le ha indicato la sua vocazione. Quindi ciò che conta è cercare, e se si cerca si trova, perché Dio alla fine non finisce mai per lasciarci totalmente soli.
Stiamo parlando di Dio con Gian Piero Gamaleri, professore ordinario di sociologia della comunicazione, graditissimo ospite di questo spazio, forse un po' inedito per le sue platee, per le sue tribune abituali, più tecniche direi, più accademiche. E quindi la ringrazio per aver accettato questa sorta di gioco, professore, questa provocazione così esistenziale, no? Più che scientifica. E lei ha parlato di questo vuoto, no? Di questa attesa che permette l'apertura di domande. Io vorrei tornare insieme a lei ancora una volta alcune parole pronunciate da Benedetto XVI l'11 ottobre scorso, in questo caso alla messa di apertura dell'anno della fede. Desertificazione spirituale, ma parlava di un vuoto in termini ben diversi dal vuoto di attesa di cui ha parlato lei. Però è proprio a partire da questo vuoto che si è diffuso, ha detto il Santo Padre, da questo deserto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi uomini e donne. E nel deserto, proprio nel deserto, si riscopre il valore di ciò che è essenziale per vivere. Quindi una bella sintonia con il Magistero del Santo Padre, una ricerca, se vogliamo, proprio di questo spazio. Ecco, lei con Don Giussani e i suoi compagni cercavate lo spazio vuoto delle lezioni, delle dottrine, sì, delle filosofie, dei saperi, proprio per insinuare, no, domande d'altro tipo. Quindi addestrarci anche a leggere i vuoti in modo, insomma, produttivo, eh?
Certo, questa desertificazione di cui parla il Santo Padre ovviamente riguarda il rischio che la domanda sia desertificata, paradossalmente, così lo interpreto, dal rumore che c'è attorno, perché uno dei problemi, certo, che abbiamo non è soltanto di non avere la domanda, ma di non accorgersi assolutamente di ciò che c'è attorno a noi di più profondo, perché siamo storditi da ciò che è più superficiale, da ciò che ci prende minuto per minuto in una società dello stordimento.
Di questo McLuhan non aveva paura, del rischio di stordimento proveniente appunto dalle tante suggestioni, no? Dai tanti linguaggi, dai tanti.
Dunque, qui aveva, secondo me, un atteggiamento bivalente. Da una parte si rendeva conto che questa condizione, soprattutto per i giovani di allora, e direi anche di ora, forse ancora più di allora che di ora,
certo,
era una condizione ineliminabile. Per cui il giovane si sveglia al mattino, si alza, si lava, si veste, esce, va per strada, nel metrò, che è un luogo, diciamo, parlo delle grandi città, che è un luogo comunque sferragliante, diciamo così, il traffico, i clacson e tutto questo, per poi evidentemente andare a scuola, si spera che almeno lì un po' di silenzio ci sia, e quando si ritorna nel tempo libero dominava allora e domina ancora sotto certi aspetti, anche in modo più sofisticato, il rumore della discoteca, della musica sparata a tutto volume.
Vabbè, non se ne può uscire, non, ecco, se ne
non
può
se
fare
ne può uscire.
Meno.
Allora, parte, da questo punto di vista, egli si coinvolgeva in questo, ritenendo che fosse realistico vivere questo tipo di esperienza, e quindi, per esempio, ha realizzato 3-4 grandi interviste, le più importanti, o dentro un vagone del metrò, oppure in una discoteca, costringendo il giornalista a urlare lui stesso per sentirsi, per dire: questo è l'ambiente che il giovane vive. D'altra parte, però, aveva un'esperienza riservata che appare nelle sue lettere, perché ha lasciato numerose lettere, un carteggio veramente notevole, anche con grandissimi personaggi come Iliot e tanti altri. E in queste lettere, oltre a quelle ai familiari di cui parlavamo prima, in queste lettere rivela una sua abitudine di scendere di primo mattino in biblioteca e di leggere o da solo o possibilmente con un familiare, magari un figlio, la moglie, qualcun altro, alcune pagine della Bibbia in diverse lingue, facendo un'analisi comparata, cosa da sofisticatissimo intellettuale qual era, delle diverse risonanze che i testi sacri, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, hanno a seconda della traduzione in cui vengono letti, no?
Bellissimo.
Cosa che
bellissimo.
Qualche sacerdote fa ancora adesso, ne conosco un sacerdote di grande cultura, fa rivelando qualche etimologia che ci sfugge, no? E allora questo era uno spazio di grande silenzio, grande meditazione che durava non poco durante la sua esperienza.
La coscienza del rumore e insieme la cultura del silenzio.
Ecco, perfetto, sintetizzato in modo perfetto.
Per lasciarci, professor Gamaleri, ringraziandola ancora di essere stato a questo gioco così abbastanza improvviso, appunto, di parlare di Dio, una sfida più che un gioco. E l'immagine che più facilmente la accompagna nel pensare a Dio, visto che, ecco, McLuhan, ma anche i nostri stessi tempi, no, ci addestrano più a immagini, più a esperienze vitali, abbiamo detto, incontri faccia a faccia di persone, che a teorie.
Voglio ricordare
come vive lei Dio.
Io ho vissuto un'immagine in particolare durante un periodo della mia vita, quando ero consigliere di amministrazione della RAI, nella chiesa di Santa Maria del Popolo c'è un'immagine molto, molto toccante della Madonna del Buon Consiglio. Siccome avevo bisogno di consigli quotidiani per esercitare la mia funzione, cercare di, in buona fede, di indirizzarla verso esiti positivi, ecco, quell'immagine mi aiutò, perché mi consentiva una particolare concentrazione e veramente un momento anche di preghiera.
Molto, ecco. Femminile.
L'immagine della Madonna, la Madonna del Buon Consiglio.
Come sì. McLuhan aveva sempre vicino l'immagine di
della moglie
della mamma.
E della mamma. Sì, sì. Ecco. Per il resto le immagini certo sono utili, dobbiamo anche rispettare però quelle religioni che ne diffidano un pochettino, perché sappiamo che il cattolicesimo è abbondato in fatto di immagini, ci sono stati dei periodi della storia in cui non esisteva espressione pittorica che non fosse una rappresentazione sacra, forse si eccedeva in questa direzione, no? E queste altre religioni ci riportano a una riflessione, visto che vogliamo essere un po' ecumenici, alla riflessione che le immagini servono moltissimo, purché poi aprono un percorso interiore, cioè vale a dire non è una contemplazione esteriore, ma è, come del resto è nell'adorazione, no? Nell'adorazione delle sacre specie, un percorso che parte dall'esterno per arrivare all'interno e interrogarsi e fare dei percorsi molto profondi. Io devo dire, francamente, faccio quasi una confessione, che mi trovo in alcuni momenti di preghiera a chiedere a me stesso alla conclusione questi momenti, purtroppo brevi perché non sono un grande, diciamo così, persona di meditazione, mi trovo a chiedermi se ho pregato, se ho anche sognato, perché
forse le due cose non sono poi tanto diverse.
La mente, certo, torna al passato, tante esperienze svolte, a persone care ovviamente, presenti e passate, e quindi ecco, è un percorso in cui l'esperienza del contatto religioso e l'esperienza onirica quasi quasi si sovrappongono, e le sono esperienze molto dolci. Spero che Padre Eterno me le consideri positivamente.
Grazie a Gian Piero Gamaleri, molto cordialmente, per aver parlato di Dio con noi oggi. Grazie professore, buon lavoro.